sapevo questa storia. Non lo sapevo questa storia di origine.
Ah no? È nota.
Questo può fare oggi.
Neanche muoio. Allora, cosa ci ha mostrato Agostino in queste cose che stiamo leggendo?
Acceso?
Sì.
Devo fare le veci di Cesare. Cesare lo svizzero.
Siamo...
Cesare lo svizzero.
Ci ha mostrato, dicevo, una cosa è importante, Agostino, cioè molte cose, ma tra queste ci ha mostrato l'uso della retorica, perché l'ultimo capitolo, l'ultimo libro qua, il quarto, è dedicato alla retorica. Non è così interessante, tranne che per qualche aspetto, e cioè il mostrare che l'unico uso possibile della logica è l'uso retorico. Cioè accorgersi che la logica non può mostrare la verità epistemica, non lo può fare, questo Aristotele ce l'ha spiegato molto bene, i motivi, ma ci dice che cosa è possibile credere. Questo può farlo, e lo fa. Un'argomentazione logica dice che cosa è possibile credere, nel senso che la conclusione a cui giunge, che è generalmente ritenuta vera, è ritenuta essere la descrizione di uno stato di cose. Quindi, in fondo la logica serve a questo, noi parliamo logicamente, sempre più o meno logicamente, bisogna vedere poi, perché non è sempre così automatico che un'argomentazione sia così
stringente.
Ecco, però generalmente viene così. E quindi quando si conclude in un certo modo si immagina che questa conclusione descriva uno stato di cose. Ecco perché dicevo la logica mostra che cosa si crede parlando. Come sapete Agostino non era un logico, era un retore. E ha mostrato anche un'altra cosa a fianco a questa importante. E cioè, la logica punta a determinare una verità epistemica. Lui, ma poi tutto il cristianesimo dopo di lui, ha detto la verità epistemica non c'è, non è dominio degli umani, è di Dio, è lui che è la verità epistemica, Dio è la verità epistemica, è l'assoluto, è l'intero, il tutto, senza gli astratti.
No? E quelli che erano diventati astratti, quelli che erano diventati astratti per lui.
Ora, Agostino, quindi una buona parte del cristianesimo, in fondo ha colto il problema del linguaggio proprio in questo aspetto, cioè non, la verità epistemica non appartiene agli umani. Inutile cercarla. È Dio naturalmente, no? Non si poteva rinunciare a una cosa del genere. ma non appartiene agli umani, cioè gli umani non possono raggiungerlo, per questo Dio è ineffabile, cioè la verità è sistemica, è ineffabile, non si può dire, è la verità ma non si può dire, che sembra una contraddizione in termini, è infatti, però rimanendo ineffabile si sottrae ad ogni interrogazione, quindi ad ogni argomentazione,
ad ogni relazione,
esattamente, e la verità epistemica non può essere messa in relazione con altro, perché essendo l'assoluto, quindi il cristianesimo, per trovare il rimedio al problema del linguaggio, ha colto molto bene, Agostino ce lo ha mostrato, bene il problema del linguaggio. Non c'è la verità epistemica, o più propriamente non è appannaggio degli uomini. Non è dato agli umani trovare la verità epistemica. Cosa che invece promettevano gli gnostici. Sì,
quei furbacchioni.
Che è esattamente ciò che promette la scienza oggi, no? Promette questo, promette la verità epistemica, promette una verità assoluta, non oggi, non domani, ma un giorno,
così,
un giorno, come diceva Severino, un giorno tutti gli astratti, no, saranno integrati nel coso, nel completo, diceva lui, e scompariranno, non ci saranno più i molti, non ci saranno più i nemici, saremo nel regno dei cieli. In contemplazione, infatti, cosa si fa nel regno dei cieli? Si contempla la verità assoluta, no? Dio. Dio è la verità epistemica, non c'è un altro modo di definirlo. E questa è la promessa che il neoplatonismo e il cristianesimo hanno fatto e continuano a fare agli umani, cioè arriverà il giorno in cui non ci saranno più gli astratti, non ci saranno più i molti, ma saremo direttamente a contatto con la verità epistemica, con il revelato. Ma è una promessa, no, che nell'altra vita, mentre per lo gnosticismo questa promessa è in questa vita, tu adesso devi diventare Dio. Puoi farlo? Sì, se segui le mie regole, puoi farlo.
È stata la posta.
Sì, in un certo senso sì.
Ma ci prometti di più, eh?
Perché a questo punto, con lo gnosticismo, si è potuta creare la scienza, o più propriamente l'epistemologia, cioè l'ideologia scientifica.
Che è quello che abbiamo detto tante volte, che la scienza moderna è nata insieme al cristianesimo. O meglio, un laborio dei logici medievali.
Sì, sì. A partire da
Anselmo
d'Aosta, ma anche Berengario di Tours.
Bisogna ricordare anche lui, il grande avversario
di Franco di Parigi. Si è incominciato a pensare questo, che la logica possa avere o abbia addirittura una capacità veritativa. E chiaramente, per esempio, Berengario di Tours, di dialettico. Nei primi anni dell'anno 1000 fu quasi tacciato di eresia perché scivolava verso il gnosticismo, perché conoscendo la logica, si pensava, avrebbe potuto lei dimostrare l'esistenza di Dio senza la fede, cosa che poi fece Anselmo tra l'altro, no? Ha dimostrato l'esistenza di Dio in assenza di fede, se non in assenza l'avrebbero bruciato a sangue, ma senza il supporto della fede.
Non è più necessario.
Come?
Non era più necessario.
E questo, per questo era considerato un'eresia. Cominciava a allontanare la fede, poi è stata ripresa, però sul momento ha creato un certo scompiglio. La fede e la grazia di Dio, allora teniamo conto che si veniva dall'agostinismo, che è andato avanti fino all'anno 1000 grosso modo. Quindi l'illusione, no, di potere godere della verità epistemica, illusione presente ancora oggi, non più nella religione ma nella scienza. Una ripresa, perché ci fu, per esempio, non tantissimi anni fa, cioè insomma un po', nella Belle Époque. La ricordate la Belle Époque? No, non la ricordate nel senso che no, la ricordiamo ma non l'abbiamo vissuta. Primi del Novecento. Ci fu questa idea prettamente gnostica, no? Che la scienza sarebbe stata in condizioni di rendere tutti felici, togliere tutte le malattie, togliere tutte le guerre, togliere tutti i malanni possibili e immaginabili.
Infatti nel 14 c'è stata la guerra.
Beh,
Infatti nel 14 c'è stata la guerra.
Addirittura meglio della spina. Ho messo la musichetta.
Adesso lo trovo.
No? Questa idea era presente allora, era molto forte.
Il neopositivismo, no?
Sì, ma no, il positivismo proprio.
Sì.
L'idea appunto che la scienza fosse il rimedio a tutto. E prometteva esattamente questo, cioè noi umani diventeremo Dio. Un sogno che si è infranto da lì a poco. Nelle Ardenne, nelle trincee delle Ardenne. Però la fascinazione di una cosa del genere permane perché consente di pensare di poter fare a meno di Dio, cioè di poter fare a meno di credere che la verità epistemica sì ci sia, ma non sia raggiungibile in questa vita, no? Dicono gli gnostici, è raggiungibile in questa vita. Questa è la promessa, l'illusione. Che però funziona. D'altra parte, se si pensa anche a tutte le eresie dal Medioevo in poi, cosa dicevano? Dicevano tutte quante grosso modo la stessa cosa, cioè il cristianesimo ha perso il suo messaggio originale, ha abbandonato la parola di Dio e quindi noi che siamo più puri dobbiamo ricondurre il cristianesimo alla sua purezza iniziale.
Scusa, ho quindi sofferto all'inizio. Questi che erano?
Eretici.
Ah, ecco. Ma perché sto pensando che tutte le eresie in effetti erano questa.
Sì, esatto. Tutti gli eretici si ponevano come i più puri. Sì. E si faceva a gara chi era il più puro del più puro.
C'è già pura.
Ecco,
dai, va bene.
Sì,
eretico.
Sì. Gli unici interpreti, no? Gli unici interpreti autentici della parola di Dio, interpreti quindi del Vecchio Testamento come del Nuovo. perché si credevano gli unici interpreti? Beh, questo è difficile a dirsi, ma sicuramente ciascuno in cuor suo pensava di essere quello a cui Dio parlava. E se Dio mi parla, vuol dire che sono importante. Parla Dio, mica... Allora. Sì, in fondo era una gara continua a chi riusciva a dimostrare di essere il più importante, cioè il più caro a Dio.
Conosco la storia. Conosco la storia.
Sì. Già.
Ho visto cose che voi umani.
Esattamente.
Aspettiamo un secondo.
No. No, solo che ora. E comunque, dicevo, una cosa del genere. Consente di intendere molto bene anche ciò che sta accadendo, nel senso che dà la possibilità a ciascuno di credere nelle proprie opinioni. Perché l'opinione è, quando si dice ma farsi un'opinione, e l'opinione ha bisogno della fede. L'opinione in effetti è ciò che ha, l'avere fede in ciò che si pensa, l'avere fede che ciò che si pensa corrisponda.
L'opinione rispetto alla fede, come generalmente si pensa, è una fede non condivisa.
Sì, esatto. Esattamente. Sì. Per cui potremmo affermare che occorre una certa religiosità per avere opinioni. Se no non si hanno opinioni. Si pensa, si riflette. Cioè, il pensiero teoretico non ha poco a che fare con le opinioni, perché è un interrogare continuo, interrogare il pensiero mentre pensa, chiedendogli conto ciascuna volta di quali cose occorre credere per poter affermare una certa cosa. E sono tante le cose che di volta in volta
da pensare che
sì,
rispetto a quello che stavo dicendo adesso,
sì,
che pensare e riflettere il più delle volte è un pensare e un riflettere con la condizione della propria opinione. Cioè è come se nel pensare e nel riflettere ci fosse a monte comunque un'opinione che dirige questo pensare, questo riflettere, come se fosse un'interpretazione.
Beh, sì e no.
Non è pensiero teoretico, non sto parlando del pensare, come generalmente viene inteso. E comunque dipende dalla propria opinione.
Si pensano solo opinioni. Sì, si pensano solo opinioni, nel senso che si, come dire, si producono solo opinioni. Ma l'opinione, una volta che si è prodotta, ammesso che si sia prodotta, può essere occasione di pensiero. Ecco, come dicevo prima, c'è tante cose occorre che io creda per potervi fare questa opinione, di questa certa cosa, una qualunque, non importa. E perché credo queste cose? Per potermi fare un'opinione, quindi per poter affermare come stanno le cose. Perché l'opinione non è tanto per me, io non faccio poco l'opinione, ma è per poter esibirla, per poter dire all'altro come stanno le cose veramente. Io ho capito come stanno le cose, so come stanno le cose e quindi devo dirtelo. E perché devo dirtelo? Perché soltanto dicendotelo è,
diventa importante.
Sì, perché ciò che mi ritorna da te che hai ascoltato e che mi hai dato ragione, è, compie esattamente quel movimento che descrive Hegel, no? nella dialettica hegeliana. Cioè, chiaramente, se Hegel non poteva essere più dialettica hegeliana.
Siamo sempre in attesa della traduzione delle 30.000 pagine.
Ci vorrà un momentino.
Ma non ci saranno le note del mondo.
No, quelle non
ci sono. Dopo aver finita la traduzione.
Ecco, questo percorso, dicevo, no? Questo ritorno da parte dell'altro, cioè in questo caso dell'interlocutore, che mi conferma, no? È esattamente la dialettica hegeliana, cioè ritorna su di me e io a quel punto divento veramente quello che sono. Cioè, perché direbbe Hegel divento quello che sono veramente? Perché ho eliminato i molti, cioè il per sé, direbbe Hegel, gliel'ho integrato in me e io divento simultaneamente tutte queste cose e divento l'assoluto, cioè divento Dio. È l'altro che mi fa diventare Dio in questo movimento, che poi il movimento neoplatonico è stato inventato da Platino, no? Uno intelletto, anima, poi si torna, ma ci deve essere questo ritorno e questo è importante, molto. Perché rende implicito che debba esserci qualcuno che mi fa esistere, che mi dà l'importanza. Deve esserci, perché altrimenti io non posso, io da me, autodeterminarmi, diciamola così. Questa determinazione viene dall'altro, che conferma che io sono io. Adesso detto in modo molto rosso, ma che sto dicendo la verità, mettiamola così.
Quindi Dio ha creato gli umani molti per essere Dio.
Cioè gli umani hanno creato molti?
No, Dio ha creato gli umani e molti.
Beh sì. Ma è stato un problema questo per la teologia, cioè Dio ha creato gli umani solo per farsi adorare, eccetera, eccetera. Parrebbe di sì, lui stesso lo dice a un certo punto.
Per essere Dio.
Senza gli umani che lo adorano, cosa, non è nessuno.
È come se Dio non fosse stato abbastanza sicuro di essere Dio.
Certo, bisogno, anche lui di confermare.
Conferma anche lui.
Sì. E sì. Sì, perché questo movimento che descrive Hegel, ma che di Plotino, appare inevitabile, perché è il movimento della parola come dire, rappresentato, messo in scena. Sì, no? Agostino lo coglie questo aspetto, c'è la parola, no? Qualcosa che si dice, ma ciò che si dice è niente se non significa qualcosa, no? Il famoso legge in sì, dico qualcosa, ed è questo qualche cosa che fa del mio dire un dire autentico, che se no è dire niente. Infatti, se non dico qualcosa, non dico niente. Quindi è una sorta di rappresentazione, in effetti, del funzionamento del linguaggio. Qual è il problema nel linguaggio che invece questo movimento, questa dialettica hegeliana ignora totalmente? Che il T non ritorna all'Hegel, non si compie questo movimento di ritorno.
C'è il catechinos. Perché c'è il catechinos.
Sì, anche, ma soprattutto questo il T, il qualche cosa, per essere qualche cosa, nel momento in cui diventa il qualche cosa, a sua volta necessita di un significato, di un altro T, perché lui diventa il legen di un altro T. Ecco perché aristotelicamente potremmo dire non c'è questo movimento di ritorno, ma c'è soltanto un proseguire, cioè un connettersi sempre con altro.
Infatti lui parlava della perpetuità del moto circolare.
Sì.
Non è un tornare esattamente. Cosa è più vicino al divenire questa cosa?
È il divenire. È il divenire.
È l'attico.
Sì.
Più che una circonferenza, una spirale.
Sì, sì, infatti. E questa è la figura che più si avvicina. Però si tratta di questi due aspetti, potremmo dire così, o dicendo qualcosa si torna indietro e si immagina che questo tornare indietro garantisca il dire, se lo renda un tutto, un intero, oppure questo tornare indietro non c'è e c'è soltanto un proseguire, un connettersi sempre con altro. Che è la posizione di Aristotele poi in fondo.
Ti ricordi del milione parlato del globo?
Sì, l'uomo. Il globo è quella figura mitica, no? Del serpente che si mangia la coda e fa un cerchio. Sì. E allora, eccola. In fondo ciò che si è pensato della logica, meglio è dall'anno 1000 in poi, è proprio questo, cioè l'idea che la logica possa compiere questo ritorno all'uno, possa in queste sue operazioni tornare all'uno, cioè tornare alla verità esistenza. Mentre, come dicevo prima, mostra soltanto il credere di poter tornare alla verità esistenza, ciò che si crede in relazione a questo, nient'altro che questo, il credere. un'opinione è sempre costruita logicamente, infatti uno pensa che è arrivato alla sua opinione che non è altro che la conclusione di un ragionamento. Quindi conclude in questo modo, se conclude in questo modo è perché è vero. Questo definisce, descrive esattamente il credere che sia così. Ciò che dice qui Agostino nel quarto e ultimo libro, come dicevo prima, non è che sia di grande interesse per noi, perché pone la questione della retorica, ma in termini molto, molto blandi. Una cosa dice che è importante. E cioè che la retorica ha come funzione il sottomettere l'altro, cioè ridurlo all'obbedienza. Questo è il compito della retorica. Lo dice da qualche parte, forse lo troverò, forse sì, forse no. E però lui si sofferma in questo libro qui sul fatto che è necessario per l'oratore tre momenti lui individua, no? Il primo è quello semplice, quello in cui si descrivono le cose come stanno. Il secondo è quello che lui chiama termine medio, intermedio, è quello in cui si diletta l'uditore. E l'ultimo, invece il momento più alto, è quello in cui si istiga l'interlocutore a fare ciò che si vuole che faccia. Quindi si dice, le cose stanno così, e te lo dico io che sono uno di voi, no? Questa è la dilettazio, il dilettarsi, no? Che ne so, uno può raccontare barzellette, può raccontare aneddoti, può dire cose che piacciono al pubblico, per fare credere che io sono uno di voi. Quindi se sono uno di voi, dico le cose che voi stessi pensate. Magari non siete arrivati a questa conclusione perché eravate distratti momentaneamente, però io posso ricondurvi al pensare corretto. E questa è la modalità, secondo Agostino, di sottomettere l'interlocutore. Dirgli che in fondo le cose che si stanno dicendo, e adesso ve lo dico, perché anch'io non so più dove sono andato qua. Finire?
Lo sto leggendo.
No, non lo sto leggendo. Adesso leggo se trovo quella cosa che volevo leggere. Non la proverò mai. Ecco, 301. Inizio del 15:32. Il nostro oratore dunque, quando parla di cose giuste, sante e buone, né potrebbe parlare diversamente, quando parla così, per quanto gli è possibile, deve fare in modo di essere compreso dagli ascoltatori. No? La prima parte, quella semplice, cioè dove si dice come stanno le cose. Poi di riuscir loro gradito, no? A dilettatio, di renderli obbedienti a questo punto, perché attraverso una strategia che lui descrive qua, da qualche altra parte, non troverò mai neanche questa, eh, Vabbè, qui cita Cicerone, dice 293, 12, 27, uno che si intendeva di eloquenza, è Cicerone, ha detto il vero, che l'uomo eloquente deve parlare per insegnare, per dilettare e per convincere. Poi ha aggiunto, insegnare è una necessità, dilettare è un piacere, convincere è la vittoria. Ma l'arte sta in questo, dice lui da qualche parte, che non troverò mai più, non importa, che ciò che si dice, ciò che si conclude, cioè ciò che di cui si vuole persuadere l'editore, deve apparire come qualcosa che sorge quasi necessariamente, come se venisse prodotto da solo dall'argomentazione, non è una cosa imposta, non c'è mai imposizione, ma è evidente. Esatto, è una cosa che procede da sé, che sorge da sé dal discorso. È questo che l'altro, che l'editore deve vedere. Solo così non lo prenderà come un'imposizione da parte di qualcuno che magari lo infastidirebbe. Qui anticipa, domineresti mai, anticipa Joseph Goebbels. Adesso dico 287, le ultime 6-7 righe. Dice, tuttavia, quando una parola non può essere di buon latino, no, se non a patto di risultare oscura o ambigua, invece si evita ogni ambiguità e oscurità parlando in modo popolare, in questo caso il buon maestro si darà tanta cura di insegnare bene da esprimersi al modo non delle persone colte ma di quelle ignoranti. È questo che diceva, era uno proprio dei punti, no, di quella lista
degli 11 punti,
sì, della listina di cosa di Joseph Goebbels. Nazista naturalmente, lo stimo subito. Siamo la fascia qua con la svastica. E qui avevi se tenere conto, no, della pagina 289 25 verso la metà, dice un consiglio all'oratore: la folla comunque ansiosa di conoscere è solita significare con i suoi movimenti si ha capito. Faccio, non riesco mai con gli occhi sgranati, vuol dire, non è buon segno. Ma finché non lo abbia fatto capire, l'argomento che viene trattato deve essere presentato con ampia varietà d'espressione, e non ha questa possibilità chi pronuncia un testo preparato prima e mandato a memoria. Mentre gli antichi dicevano esattamente il contrario, no? Cioè i greci, gli oratori greci, occorre mandare a memoria il testo in modo da non distrarsi a pensare a ciò che si deve dire, ma tenere solo d'occhio il pubblico, avere solo questo come... e poi il testo si recita da solo praticamente. Quindi per dire che anche rispetto alla retorica in fondo c'erano opinioni abbastanza discordanti. Questo abbiamo visto. Ecco, altro consiglio, così fa 293, poco dopo la metà, e dice: e come è necessario dilettare l'ascoltatore per poterlo trattenere ad ascoltare, perché questo serve il diletto, no? A farlo rimanere lì, anche se alzarsi e andare fuori a... Così bisogna convincerlo per spingerlo all'azione. E come quello trae diletto se tu parli piacevolmente, così viene convinto se amerà ciò che gli prometti, temerà ciò che gli minacci, odierà ciò che biasimi, apprezzerà ciò che raccomandi, proverà dolore per ciò che gli presenti in modo molto doloroso, proverà gioia, eccetera, eccetera. Qui 351, sì, credo di sì. Che succede?
Questo salto mortale con doppio avvitamento.
Siamo in cultura. Quinta, sesta riga. Di contro, si dà sovente il caso che il modo semplice di parlare, mentre risolve questioni difficilissime e le rende chiare con spiegazioni che coglie tutti di sorpresa, mentre presenta concetti sottilissimi tirati fuori da non si so quali caverne da cui nessuno se lo poteva aspettare, mentre convince di errore l'avversario e dimostra la falsità di ciò che quello sembrava esporre in modo irrefutabile, soprattutto quando il suo dire è pervaso da una bellezza non ricercata, ma in qualche modo naturale, e l'andamento metrico delle clausole non appare ostentato, ma quasi necessario, e per così dire imposto dagli stessi argomenti. Questa è eloquenza, dico, suscita tante acclamazioni che difficilmente uno si accorge che è di stile semplice. Si fa avanti senza apparato e senza armi ed è come se entrasse in battaglia tutta nuda, no? Questa verità. Ma non per questo non gli riesce di colpire l'avversario con colpi violenti, che anzi ne sopraffà la resistenza e con la grande forza delle sue membra ne distrugge la falsità. Perché mai chi parla viene così tanto e tanto spesso acclamato, se non perché la verità così dimostrata, così difesa, così resa invincibile, procura diletto? La verità procura diletto. Perché? Procura diletto anziché no? Perché la verità è un'arma. Se lui mi fa capire che quella è la verità, io poi questa cosa la posso utilizzare contro chiunque mi si pare innanzi. Cioè l'altro mi fornisce delle armi, per questo le persone vanno alle conferenze e sono in alcuni casi attente, in genere no, ma in alcuni casi sì, sono attente per capire informazioni, elementi da poter usare contro qualcuno. Quindi, dice ancora, è 357, siamo le ultime 8-10 righe, che cosa significa parlare non solo con eloquenza ma anche con sapienza, se non adattare parole pertinenti nel genere semplice, brillanti nel genere temperato, trascinanti nel genere elevato, alle verità che comunque è necessario che vengano ascoltate. Cosa significa parlare? Esporre delle verità che comunque è necessario che vengano ascoltate. Se no cosa parliamo a fare? Questo è il motivo per cui si parla, dice praticamente Agostino. Perché parlando si dicono verità che tutti devono ascoltare e quindi accettare. Perché se non lo fanno, se non lo accettano, allora ecco, accade che qualcuno possa farsi male. Ora la retorica, quindi la retorica non è nient'altro di questo, lo diceva, serve soltanto a piegare, a sottomettere l'altro e fare in modo che obbedisca. Come? Nonostante lui fonda l'accento sul fatto che questa retorica deve essere utilizzata per la parola di Dio, la retorica rimane comunque un inganno. Quindi, a maggior gloria di Dio, io devo ingannare il mio interlocutore. Devo ingannarlo seducendolo. E la parte intermedia è quella del grazio, serve a questo, no? Perché la retorica è un inganno? Semplice. Per il fatto stesso che esiste, che se no non sarebbe necessario. Non sarebbe necessario raggirare qualcuno con parole che possono essere parole di pietà, parole di rabbia, parole di fuoco, parole amorevoli, no? Tutte queste cose servono a portarlo nella mia direzione, cioè a sottometterlo a ciò che io voglio, quindi a ingannarlo, cioè a fargli fare ciò che se no non farebbe se lasciato da solo. Il fatto che la retorica sia un inganno, boh, questo è d'altra parte non so da sempre, anche perché è solo attraverso la retorica che è possibile aggirare le resistenze dell'altro, cioè la sua volontà, no? Che resiste alla mia, e fare in modo che, blandendolo, dandogli ciò che lui pensa che gli serva, che gli sia necessario, no? Così come dicevo prima, della verità, no? Offrire delle verità, offrire degli utilizzabili in modo che lui pensi di poterli utilizzare per potersi farsi bello con le altre persone, per poter vincere le altre persone, eccetera. Se gli si offre questo, si fa esattamente quello che proponeva di fare Paolo, no? Con il cristianesimo. Si dà alle persone l'opportunità, in verità, di poter giudicare tutti. Io posso giudicare tutti perché io conosco la verità. E il fatto che conosca la verità lo so perché me lo dicono i padri della Chiesa, me lo dicono i profeti, me lo dice la Bibbia, me lo dicono tutte queste storie qua. Ma io conosco la verità, quindi posso giudicare. Per questo dicevamo che l'anima bella è un'invenzione del cristianesimo, non l'ha inventata Hegel. Hegel sì l'ha formulata a modo suo, ma l'anima bella è quella che inventa Paolo nelle sue lettere. Tu dovrai sottomettere l'altro, ma con una verità che non sei tu. Tu sei solo il portatore di una verità, alla quale l'altro deve sottomettersi, e deve farlo perché quella è la verità. Come diceva qui, l'altro deve sottomettersi perché le cose che dicono sono vere, non ha altra scelta. Quindi Agostino ci ha detto parecchie cose e ce l'ha potuto dire perché si è accorto che esiste il linguaggio che costituisce un problema, e lui ha cercato di risolverlo, ma cercando di risolverlo ha dovuto intendere come grosso modo come funziona, e ha inteso perfettamente che se ci si attiene soltanto al linguaggio non c'è nessuna verità epistemica, quindi non c'è nessuna possibilità di piegare nessuno ad alcunché. Ma la verità epistemica è necessaria proprio per questo motivo, per piegare l'altro, e quindi deve essere trovata altrove. Dove? La soluzione l'aveva già fornita Platone in cielo, dove se no, tanto chi va a guardare adesso.
Di solito chi ci va non torna,
eh?
Di solito chi ci va non torna.
Ecco, questa è una buona cosa, perché così non ci sono non ci sono controversie. Ora, visto che siamo nel pieno ormai della teologia, la settimana prossima cominceremo a leggere Gregorio di Nissa, uno dei tre padri cappadoci. Sì, soprattutto la
settimana anche lì c'è il tema dei tre.
C'è la questione della Trinità, che è interessante vedere come la affronta. E poi contro Eunomio, sarebbero interessanti queste cose qua sulle eresie, contro Eunomio, confutazione della professione di fede di Eunomio. Per esempio Gregorio di Nazianzio ha scritto l'opera fondamentale sua, che è quella scritta contro Giuliano l'Apostata. Gregorio di Nazianzio, ce l'abbiamo. Leggere le risposte agli eretici è interessante oltre che divertente. Come dire, avere degli avversari rende più perspicui, rende più combattivi, rende cosa rende? Qui c'è la solita presentazione di 3.000 pagine, è di Giovanni Reale, magari si può anche leggere, solo che è una presentazioncina di 72 pagine, un po' meno, forse 62, poi c'è la vita di Eunomio, vabbè, sempre una sessantina di pagine, un'introduzione. Va bene, allora mercoledì ci vediamo con Gregorio di Nissa, il secondo dei padri cappadoci.
Degli altri grandi di Cesare, no, uno era di Nazianzio.
Sì, ma...
Grazie.